Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Periodo post-classico. Il periodo post-classico vede al suo sorgere la divisione dell'impero in due parti: Pars Orientis con capitale Costantinopoli e Pars Occidentis con capitale Roma. Da questo momento in poi abbiamo imperatori d'Oriente ed imperatori d'Occidente. Le costituzioni emanate da ciascun imperatore erano valide solo per la propria parte impero. La massima quod principi placuit legis habet vigorem ha maggior vigore e il diritto promanamente dalle costituzioni imperiali è ius novum, invece lo ius vetus sono gli iura, cioè gli scritti dei giuristi classici. Lo stesso processo si gerarchizza nella cognitio extra ordinem, al cui vertice come giudice supremo c'è l'imperatore. Nasce l'appello come reclamo proposto contro il magistrato o il funzionario che abbia male giudicato. Gli scritti dei giuristi classici non vengono dimenticati, infatti nel 426 d.C. viene emanata la legge delle citazioni, emanata da Valentiniano III, per l'Occidente ed estesa all'Oriente da Teodosio II all'interno del Codex Theodosianum. Tale legge stabilisce che i giudici potessero seguire solo il parere di 5 giuristi classici: Papiniano, Ulpiano, Modestino, Paolo e Gaio. Nell'ipotesi di difformità di giudizio prevaleva il parere della maggioranza, in caso di parità prevaleva il parere di Papiniano. Per quanto riguarda la giurisprudenza occidentale, essa persegue finalità essenzialmente pratiche. Invece la giurisprudenza orientale si assiste ad un fenomeno di giurisprudenza più culta e speculativa. I giuristi di quest'epoca si danno alla rielaborazione e al completamento delle grandi opere, attraverso un lavoro di glosse, che in qualche occasione sono entrate a far parte del testo. Vi sono opere di commento degli scritti dei giuristi classici o delle costituzioni imperiali. L'attività giurisprudenziale è costituita da raccolte di iura, come i titoli ex corpore ulpiani, che somigliano alle istituzioni di Gaio, le pauli sentenzie, composte da materiali paulini. Tra le raccolte miste di iura e leges abbiamo i Vaticana Fragmenta, la Collatio Legum Mosaicarum et Romanorum, in cui sono stati accostati precetti biblici e norme romane. Fra le raccolte di leggi abbiamo i libri viginti Constitutionum di Papiro Giusto, che raccoglieva in 20 libri le costituzioni dei Divi Frates, poi del solo Marco Aurelio. Il Codex Gregorianus, tale raccolta comprendeva costituzioni imperiali da Adriano a Diocleziano. Si trattava di una compilazione privata che ricevette il crisma dell'ufficialità da Teodosio II nel 438 d.C., insieme al Codex Hermogenianus, contenente rescritti di Diocleziano relativi agli anni 294 e 295 d.C. La prima raccolta di leges ufficiale fu il Codex Theodosianus, pubblicato in Oriente da Teodosio nel 438 d.C., dall'imperatore Teodosio II, in 16 libri, contenente solo leges generales, cioè disposizioni non relative a casi singoli, ma di portata generale e perciò normativa. Con la caduta dell'impero romano d'Occidente, i sovrani barbari si trovarono a dover legiferare per la popolazione romana dell'impero o per entrambe le popolazioni romana e barbarica. Esempi di tale legislazione romano-barbarica per i romani sono la Lex Romana Visigotorum, pubblicata da Alarico II, re dei Visigoti, nel 507 d.C., e la Lex Romana Burgundiorum. Si applicarono ad entrambe le popolazioni il Codex Eurici di Eurico, re dei Visigoti, e l'Edictum Teodorici, emanato da Teodorico, re degli Ostrogoti. Il periodo post-classico del diritto romano si conclude con la grande compilazione di Giustiniano, che si compone di 4 parti. Le istituzioni Giustiniani Augusti, in 4 libri, servirono a sostituire le istituzioni di Gaio come testo di insegnamento. I Digesta Seu Pandecte, opera divisa in 50 libri, ognuno dei quali è diviso in titoli. Ogni titolo è composto da frammenti dei giuristi classici che recano nella iscriptio il nome dell'autore. Essa è una raccolta di iura. Per redigere quest'opera, Giustiniano si avvalse della collaborazione di una commissione presieduta da Triboniano, che portò a termine l'opera in soli 3 anni, avvalendosi di compilazioni parziali preesistenti. Intanto il Codex Theodosianus era invecchiato, per cui Giustiniano nel 528 utilizzò per una nuova raccolta i 3 codici precedenti, con l'aggiunta delle costituzioni emanate successivamente. Avvalendosi per la compilazione di una commissione presieduta da Giovanni di Cappadocia, egli pubblicò un codex. Ben presto fu necessaria una seconda edizione del Codex Repetite Prelectionis, in 12 libri, pubblicato nel 534 d.C. Al suo interno ogni costituzione è preceduta da un prescritto col nome dell'imperatore e del destinatario e seguita da un subscritto con il luogo e la data dell'emanazione. Fuori dal Codex, le altre costituzioni furono chiamate novelle. Di esse esiste più di una raccolta, e precisamente l'Authenticum e l'Epitome Iuliani. Giustiniano, ai fini della certezza del diritto, vietò di svolgere opere al commento e digesta, comminando ai trasgressori la pena prevista per il crimen falsi, ma gli studiosi trovarono il modo per aggirare tale divieto. L'elaborazione giuridica successiva a Giustiniano prende il nome di Ius Greco-Romanum, o meglio diritto bizantino. La prima opera è la Parafrasi di Teofilo, il quale si avvicina più alle istituzioni di Gaio che non a quelle di Giustiniano. Poi abbiamo i libri Basilicorum, grandiosa raccolta di tutto il materiale del Corpus Iuris Civilis, in 60 libri ordinati secondo l'ordine del Codex, fatta redigere dall'imperatore bizantino Leone il Saggio, ed altre 2 opere private che ad essa si rifanno, la Synopsis Basilicorum e il Tripucitus. Infine, il Exabiblos, in 6 libri, di Costantino Armenopulo, del XIV secolo. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.